Bluesland, un blues come forse non l'avete mai sentito prima, una vecchia storia piantata nel contemporaneo, di e con Maurizio Pugno.
Testi nel blues hanno una natura talmente varia che sarebbe un'epopea narrarveli tutti in una sola puntata. Ed è per questo che ho deciso di parlarvi di Love in Vain, canzone capolavoro con un testo contenente sì tristezza, malinconia, dolore, eccetera, ma eccezionalmente carica di sanguinoso romanticismo. La narrazione nel blues avveniva spesso con brani dall'intensa carica erotica, spesso molto esplicita e a volte di rivalsa nei confronti dei bianchi, altre volte attraverso storie d'amore finite male, spesso nei penitenziari, altre volte in forma poetica ed evocativa, come nel caso di Robert Johnson. Ma soprattutto avviene sempre nella totale sintesi della propria condizione quotidiana, una trance sui propri dolori e sulle ingiustizie subite. La schiavitù prima, il razzismo dopo. Per affondare il colpo nel tema di questo episodio, che è Robert Johnson, Love in Vain ed il treno, parto da lui, Robert Johnson appunto. Per gli addetti ai lavori non aggiungo niente di nuovo, ma magari riesco a scalfire la curiosità di chi non ha mai sentito parlare di questo personaggio, tra il mitico ed il reale. La storia ha inizio nel Delta del Mississippi, la vera culla del blues. Come per altri artisti della prima ora, di Robert Johnson si sa ben poco e se ne conosce il volto grazie all'inizio di sole due fotografie, oggi ufficialmente tre, l'ultima resa pubblica dalla sorella adottiva. La prima foto nota campeggia sulla copertina del cofanetto intitolato The Complete Recordings, edito dalla Columbia inizialmente nel 1991 e poi nel 2011, a 100 anni dalla nascita, in una nuova edizione deliziosamente ripulita digitalmente, nota come The Centellian Collection. La seconda è una foto scattata per qualche centesimo presso un photo booth sulla Beale Street a Memphis, in Tennessee, quando era poco più giovane. Lo si vede in primo piano imbracciare una chitarra, in questo caso si pensa sia una Kalamazoo K14, nell'atto di abbozzare un accordo. Si possono scorgere le dita sottili, uno sguardo serio e sicuro e una sigaretta che gli penzola dalle labbra. E poi di recente rinvenimento una nuova fotografia, sicuramente raffigurante Robert, scattata nello stesso giorno e nel medesimo photo booth. Lo si deduce dai particolari identici al precedente scatto, come i vestiti, le bretelle e la Kalamazoo. Come dicevo, tale foto è stata resa nota dalla sorellastra di Robert, Annie C. Anderson. Oggi 96enne è quella che possiamo considerare l'ultima persona viva ad aver conosciuto Robert Johnson. È di 2 anni fa circa la stampa del libro a lei accreditato e scritto con l'aiuto di Preston Lauterbach, che si intitola Brother Robert, Growing Up with Robert Johnson, la cui copertina è proprio questa nuovissima immagine del famoso fratello. Insomma, questa difficoltà di reperire dati ed immagini è perché non esistevano documenti ufficiali per i lavoratori neri e gran parte della storia di quel periodo è stata scritta grazie ai racconti di chi ha conosciuto in prima persona musicisti diventati in seguito oggetto di ricerca da parte di etnomusicologi. Robert Johnson fu un vero e proprio pioniere che assieme ad altri registrarono le proprie canzoni. Erano i primi decenni del secolo, per il circuito dei cosiddetti Race Records, i dischi rivolti esclusivamente alla comunità di colore. È facile intuire come, in quelle condizioni socioculturali, nascessero delle vere e proprie leggende, che, non avendo mai avuto riscontri concreti, in grado di sconfessarle, sono diventate la struttura portante della storia del blues. La figura di Robert Johnson ha incarnato tutta la magia ed il mistero del blues. Su Netflix c'è un bellissimo docufilm su di lui. Si intitola Devil at the Crossroads, il diavolo al crocicchio.
I went to the crossroads. crossroads, trying to flag a ride. I went down to the crossroad, tried to flag a ride. Yeah, didn't nobody seem to know me, but everybody passed me by.
Il musicista del Mississippi nacque presumibilmente l'8 maggio del 1911. Poiché figlio illegittimo, la sua vita, come pure la morte avvenuta in circostanze poco chiare, è stata sempre avvolta da una coltre di nebbia, tanto fitta da sovrapporre mito e realtà a tal punto da rendere l'una e l'altra indistinguibili. La leggenda racconta che il giovane Johnson, aspirante musicista, avesse fatto un patto con il diavolo, il quale gli aveva donato una straordinaria capacità artistica in cambio della sua anima. L'incontro sarebbe avvenuto allo scoccare della mezzanotte, all'incrocio fra due strade, il famoso crossroad, il crocicchio, che costituirà in seguito lo spunto e l'ispirazione anche per tutta una serie di film che renderanno appunto quasi hollywoodiana la figura di Robert Johnson. Delle indubbie capacità vocali e dello stile chitarristico sublime è rimasta traccia in 29 brani registrati nel 1936, nel corso di 3 sessioni consecutive che, se non hanno arricchito il suo autore, hanno indubbiamente spianato la strada a quei musicisti bianchi Eric Clapton e Rolling Stones su tutti, che ne hanno riproposto le covers, in anni certamente più propizi per la diffusione discografica. Johnson morì probabilmente avvelenato, probabilmente dal marito di una delle sue probabili amanti, in una triste notte dell'estate del 1938, all'età di soli 27 anni. È quindi il primo iscritto al famoso e macabro Club dei 27. Quello degli artisti morti stranamente a 27 anni e all'apice del successo. Dopo di lui a seguire, e cito solo i più famosi, Alan Wilson di Kenedith, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, il rapper Fat Pat, Amy Winehouse e tantissimi altri. Comunque, verosimilmente, sembra che Robert Johnson imparò i rudimenti della chitarra da una specie di bluesman becchino, tale Ike Zimmerman, che aveva questa singolare abitudine di suonare di notte nei cimiteri, tra le tombe, e là probabilmente andava il giovane Johnson a lezione. E forse è proprio da questa cosa che è nato il mito del famoso patto con il diavolo, eccetera, eccetera, dove probabilmente il diavolo era il beccamorto stesso. Ora, la fine, se così possiamo dire, della schiavitù, pur non modificando la condizione sociale del popolo nero, gli dava la possibilità di viaggiare e di usufruire della lottizzazione di appezzamenti di terreno da coltivare in proprio. Furono molti quelli che scelsero la strada dell'avventura verso quel nord industriale, prodigo di lavoro che da sempre aveva rappresentato nell'immaginario di musicisti e girovaghi il luogo in cui rifarsi una vita nel segno del riscatto. Su quelle strade polverose, chiamate Highway 61 e Route 66, piene di imprevisti e di avventure, si svolse parte dell'epopea del blues.
Oh, God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, well, you want this killing done? God said, all on Highway 61. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose. Welfare department, they wouldn't give him no clothes. He asked poor Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. Sam said, tell me quick, man, I got to run. Oh, Howard just pointed with his gun and said, that way down Highway 61. Well, Mac the Finger said to Louis the King, I got 40 red, white, blue shoestrings and 1,000 telephones that don't ring. Do you know where I can get rid of these things? And Louis the King said, let me think for a minute, son. Then he said, yes, I think it can be easily done. Just take everything down to Highway 61. One right. My complexion, she says, is much too white. He said, come here and step into the light. He says, you're right. Let me tell the second mother this has been done. But the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. He was very bored, trying to create a next world war. He found a promoter who nearly fell off the floor. He said, I never engaged in this kind of thing before, but yes, I think it can be very easily done. We'll just put some bleachers out in the sun and have it on Highway 61.
Woo!
È quindi giunto il momento di associare a Robert Johnson una canzone, delle liriche ed il treno, elemento stesso del testo. Un testo simbolo di una canzone simbolo per il mondo del blues è quello di Love in Vain, appunto. Registrata il 20 giugno del 1937 in un albergo di Dallas, adibito a studio di registrazione, dalla casa discografica Vocalion, questo blues è ambientato in una delle cornici più suggestive e cariche di significati non solo per la musica del Delta del Mississippi, ma per la cultura afroamericana nel suo complesso. La stazione ferroviaria, alveo di uno dei simboli cardine della musica nera, ed il treno. Il treno, così tristemente simbolo anche di cosa ci sta accadendo attorno, il Love in Vain assume un ruolo cruciale. Qui infatti la locomotiva è il simbolo dell'allontanamento e quindi della separazione degli amanti. Separazione in molti casi forzata da eventi sociali violenti. In molti blues addirittura, il treno trascende per alcuni aspetti questa dimensione simbolica e diventa un vero e proprio personaggio, spesso designato dal pronome di persona he o she, che, insensibile alle sofferenze del bluesman, ne porta lontano l'innamorato o l'innamorata. Un breve esempio che traduco velocemente e maldestramente. Lasciate che vi dica cosa farà quel vecchio e malvagio treno. Prenderà la vostra donna e vi soffierà del fumo in faccia. Questo asseriva Blind Teddy Derby in Build Ride on the Ground, tratteggiando il treno come colui che sbeffeggia l'amareggiato bluesman. E poiché il treno è sinonimo di doloroso distacco, il fischio della locomotiva è per gli uomini del blues profondamente perturbante, in quanto desolante stigma sonoro della fine di una storia. La prima strofa di Love in Vain descrive il bluesman Robert Johnson che accompagna alla stazione la sua donna con la valigia in mano, effigie della partenza. Sentiamola nella sua versione originale. Traduco velocemente. L'ho seguita alla stazione con la valigia nella mia mano. È difficile ammettere quanto tutto il mio amore sia vano. Poi il treno entra alla stazione e Johnson è assalito da quella sensazione di profonda ed amara solitudine, la stessa di cui sono intrisi centinaia di blues.
When the train rolled up to the station and I looked her in the eye. Well, I was lonesome, I felt so lonesome, and I could not help but cry. All my love's in vain.
Come il treno è entrato alla stazione, l'ho fissata negli occhi. Mi sentivo così triste e solo che non ho potuto trattenere le lacrime. A questo punto guarda dritto negli occhi quello che è la sua donna, ancora solo per pochi istanti. E sono gli occhi di un innamorato che scrutano nel profondo e per l'ultima volta Willie May. Questo è il nome della donna, che si evince dall'ultima strofa. Il suo è uno sguardo penetrante, intenso e del tutto scevro da quel sentimento di sfida che spesso trapela da altri testi nei confronti delle proprie donne. In Love in Vain fa il suo ingresso il romanticismo, una dimensione espressiva insolita al mondo del blues, in cui i protagonisti raccontano crudemente di alcol, vagabondaggi, sesso e prigioni. Alla dimensione lirica di questo capolavoro partecipa anche la musica, la progressione tonale, il tempo moderato, la dinamica contenuta che nella musica colta chiameremo mezzo piano e la voce quasi sussurrata. L'ultima strofa ritrae Robert Johnson solo al binario. La locomotiva, indifferente ad ogni sofferenza, svolge il compito che la tradizione le aveva affidato. Il bluesman nota due luci sul retro dell'ultimo vagone, una blu e una rossa.
When the train and left the station with two lights on behind. Well, the blue light was my blue, and the red light was my mind. All my love's in vain.
Quando il treno lasciò la stazione, aveva dietro due luci accese. La luce blu erano i miei blues, la luce rossa la mia mente. Conclude Johnson cantando uno dei versi più straordinari di tutta la sua produzione poetica.
Followed her to the station with a suitcase in my hand. Yeah, I followed her to the station with a suitcase in my hand. Two lights.